Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran, comandante in capo dell'esercito, inarrestabile migliorare capacità dei nostri droni. La Russia schiera elicotteri jet da combattimento in Siria. Trump, torneremo a riprendere la Casa Bianca. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è domenica 29 maggio 2022, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare uno speciale dedicato all'Occidente e l'informazione. Per chi vuole ascoltare le programmazioni di Radio Italia, ricevere file audio dei nostri programmi, basta andare sul sito parsoday.com/it e per chi vuole scriverci, ecco l'indirizzo email radioitaliairip99@gmail.com. A tra poco. Essenziale potenziare, sviluppare, modernizzare i nostri equipaggiamenti di combattimento, compresi i droni. Il generale Abdulrahim Mousavi, comandante in capo dell'esercito della Repubblica Islamica dell'Iran, lo ha detto durante una visita alla 313esima base strategica dei droni iraniani. Lo ha riferito IRIB citando il Ministero della pubblica relazione dell'esercito iraniano. Il più grande risultato delle forze armate iraniane è di diventare indipendente in tutti i settori. Siamo in grado di fornire autonomamente tutto ciò che, di cui abbiamo bisogno per difendere il paese ed svolgere la nostra missione. Il rafforzamento della nostra capacità di combattimento e la difesa aerea, compreso il miglioramento dell'efficacia degli aerei militari senza pilota, è essenziale, ha detto. La base la cui località esatta è rimasta segreta, non è stata ovviamente annunciata, comprende almeno 100 droni, tutti fabbricati in Iran, fra cui Abobil 5 dotato di proprio missili QAM-9, una sorta di versione iraniana del Hellfire statunitense. Non c'è dubbio che i droni delle forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran siano i più potenti della regione, ha aggiunto ancora il generale Mousavi. La nostra capacità di aggiornare i droni è inarrestabile. Il comandante in capo dell'esercito iraniano durante la sua visita è stato accompagnato appunto dal capo di stato maggiore delle forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran, il generale Mohammad Bokeri. Il governo russo ha annunciato l'invio di elicotteri d'attacco e jet da combattimento alla base nella città di Al-Hasaka, al confine nord-orientale della Siria. La decisione, secondo le agenzie di stampa, è stata presa pochi giorni dopo che il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha riaffermato la determinazione di Mosca a sostenere la sovranità e l'integrità territoriale della Siria. La presenza delle truppe russe in Siria è nel pieno rispetto della Carta dei principi delle Nazioni Unite, ha aggiunto ancora Lavrov. Le forze russe svolgono i compiti delineati nella risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, ha detto ancora il capo della diplomazia russa, che ha aggiunto: la crisi in Siria può essere risolta solo attraverso il rispetto della sovranità della nazione siriana e della sicurezza regionale. Vogliamo toglierci i nostri diritti costituzionali. L'ex presidente americano Donald Trump sta preparando la strada ad una nuova candidatura alle prossime presidenziali negli Stati Uniti. Ovviamente l'intervento alla prima delle 3 giornate della convention dell'organizzazione dei produttori e possessori di armi in corsa a Houston, in Texas, ha infiammato la platea come era nelle previsioni, dopo aver definito atrocità selvaggia il massacro alla scuola elementare in Texas. Trump ha attaccato democratici per essere cinici nello sfruttamento delle lacrime delle famiglie per accrescere il proprio potere e toglierci i diritti costituzionali. Nonostante molti appelli lanciati perché questa organizzazione di produttori di armi annullasse l'appuntamento proprio per la convention di Trump, a pochi giorni proprio dal massacro dei bambini in Texas, gli organizzatori sono andati comunque avanti. Allora, Trump e il senatore del Texas Ted Cruz hanno scelto di proprio partecipare, di esserci. L'ex presidente ha commentato rivolto alla platea: a differenza di altri, ho preferito non deludervi e mi sono presentato qui. E poi ancora, Trump ha parlato da candidato repubblicano alle presidenziali, seppure continuando a non annunciarlo. Chiaramente ci andremo a riprendere quella Casa Bianca che amiamo, ha detto, ripetendo il messaggio lanciato nei giorni proprio precedenti e nei recenti comizi, e renderemo l'America più sicura, più ricca e più grande di sempre. L'esistenza del male nel nostro paese, ha aggiunto, non è un motivo per disarmare i cittadini rispettosi della gente, ha concluso Trump. La telefonata tra il premier italiano Draghi e il presidente ucraino Zelensky si è focalizzata sugli ultimi sviluppi della situazione sul terreno, con particolare riguardo alle regioni orientali del paese ucraino. Draghi ha assicurato il sostegno del governo italiano a Kiev in coordinamento con il resto dell'Unione Europea. Allo stesso tempo Zelensky ha sollevato il problema dell'approvvigionamento di carburante. Sono stati discussi i modi per prevenire la crisi alimentare. Dobbiamo sbloccare i porti insieme. Il presidente dell'Ucraina ha poi aggiunto: ci aspettiamo ulteriore supporto per la difesa dai nostri partner, in riferimento cioè proprio alla sua richiesta di ricevere più aiuti militari da parte di Roma. E l'Unione Europea, appunto, si appresta a proporre l'embargo al greggio russo via mare, ritardando le restrizioni alle importazioni da un oleodotto che fornisce l'Ungheria di greggio russo. Secondo alcune fonti citate da Bloomberg, la Commissione UE ha inviato una bozza ai governi nazionali per concedere 6 mesi agli Stati membri per la graduale eliminazione dell'importo al greggio via mare e 8 mesi per i produttori raffinati. Un ufficiale e un tenente dell'intelligence del regime sionista si è tolto la vita lanciandosi da un palazzo. Lo riferisce la TV Al-Mayadeen, svelando forti preoccupazioni dell'autorità d'occupazione sionista per il numero sempre in crescita di suicidi tra gli ufficiali dell'apparato militare dell'intelligence di Tel Aviv. Ha aggiunto lo stesso emittente in lingua araba, citando il quotidiano in lingua ebraica di Israel Hayyom. Il giornale ha rivelato che un tenente dell'intelligence del regime sionista, il cui nome non è stato reso noto, si è suicidato gettandosi da un edificio nella stessa unità in cui un alto ufficiale è stato trovato morto l'anno scorso. Secondo i primi risultati delle indagini, si è scoperto che l'ufficiale ha deciso di proprio finire la sua vita per motivi e difficoltà personali, ma il giornale ha sottolineato che esistono legami innegabili tra il suicidio del tenente e le ragioni che hanno portato alla morte dell'ufficiale in un carcere militare lo scorso giugno. Almeno 31 persone sono rimaste uccise nella chiesa King's Assembly di Port Harcourt, capitale dello stato di Rivers in Nigeria, quando nel corso di una funzione in chiesa si è scatenata una ressa. Proprio secondo la portavoce della polizia locale, alcune persone si sono presentate in anticipo, alcuni si sono spazientiti ed hanno iniziato a spingere, il che ha portato alla ressa. E almeno 31 persone sono morte in seguito alle forti piogge che da 5 giorni almeno stanno proprio colpendo la regione di Recife, capitale dello stato brasiliano di Pernambuco. E quanto riferiscono le autorità statali, che precisano come sono oggi si siano registrate ben 25 vittime in diverse aree della regione, come ha dichiarato una fonte della protezione civile locale. Grazie per l'ascolto, tra poco con il commento di oggi. L'Occidente dovrebbe fermare la follia antirussa. In un intervento al tradizionale summit del World Economic Forum di Davos, l'ex segretario di Stato americano, nonché consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Henry Kissinger, ha invitato il regime ucraino e i suoi sponsor a mostrare maggiore saggezza e in sostanza a fare pesanti concessioni alla Russia per mettere fine al conflitto in corso ed evitare ulteriori conseguenze disastrose. È molto probabile che le prospettive per l'Europa e gli Stati Uniti siano ancora più cupe di quanto già di tema, stando alle affermazioni degli esperti, come appunto esperti occidentali come Kissinger. Kissinger, che in larga misura ha rispolverato in un certo senso uno dei principi geopolitici cardine della politica estera americana, cioè che impone di evitare il consolidarsi di una solida alleanza tra Russia e Cina in grado di esercitare il controllo sull'area eurasiatica a discapito degli interessi e dell'egemonia globale di Washington. Questa prospettiva è vista con orrore dalla classe dirigente americana, ma si sta rapidamente materializzando proprio a causa delle politiche implementate a partire almeno dall'amministrazione Obama e dall'accelerazione impresa da Joe Biden dopo l'inizio delle operazioni militari speciali della Russia in Ucraina. In maniera estremamente lucida, nonostante i suoi quasi 99 anni, Kissinger ha ricordato il ruolo fondamentale della Russia negli equilibri strategici europei, spiegando che l'unica via d'uscita che eviti un conflitto rovinoso per l'Occidente è in pratica l'accordo per un'Ucraina neutrale. Inoltre, Kissinger ha chiesto all'Occidente di fermare la follia antirussa che ha contagiato le elite occidentali e che serve piuttosto a prospettare una via d'uscita che, eviti il precipitare nel baratro, sia sul fronte economico, sia su quello militare.
Occidente e informazione. L'Occidente fa informazione, la Russia propaganda, ergo i media russi vanno censurati. In Italia della questione viene investito addirittura il COPASIR, Comitato per la Sicurezza della Repubblica, presieduto da quel fenomeno di Adolfo Urso, discepolo di quella Meloni che con Cipiglio dice non essere serva dell'atlantismo, ma di fatto è sicuramente collaborando. L'arguto tra gli italiani trovi la differenza. Gli imbonitori che si pavoneggiano nei talk show plaudono non prima di essersi comportati da perfetti cafoni con i giornalisti russi chiamati in collegamento, e facciamo come si fa con i matti. Diamo a questi fenomeni piena ragione e come amatore Chiesa tirem in alce, andiamo oltre, ma non prima di aver citato almeno un esempio della italica deficienza mediatica. A sostegno del supporto Egidio di Buca, i media italiani portano una foto satellitare di ben 15 giorni precedenti l'abbandono da parte dei russi della città, una foto fornita da un'agenzia al soldo della CIA. Questa è la prova provata che sono stati i russi, una prova inalterabile, dicono. Alzi il ditino chi ha notizia dell'esibizione da parte dei giornalisti italiani indipendenti della famosa foto satellitare fornita dagli Stati Uniti all'Arabia Saudita prima dell'attacco all'Iraq, in cui si vedevano imponenti armate irachene in avvicinamento alle frontiere dell'Arabia Saudita. Vedete, dissero gli Stati Uniti ai sauditi, Saddam sta per invadervi. Prontamente i sauditi concessero agli americani di far base nel loro paese, rendendo possibile l'aggressione all'Iraq. La gloriosa e democratica aviazione americana, partendo dalle basi saudite solo a Baghdad, causò 1 milione di morti e quasi tutti civili. Quando chiesero alla graziosa segretaria di Stato Madeleine Albright se era stato giusto e necessario far fuori 500.000 di bambini iracheni seriaficamente e democraticamente, la signora rispose: fu doloroso, ma necessario e inevitabile. Ebbene, a cose fatte, quella foto satellitare con le armate irachene al confine si rivelò essere un falso, ma quella di Buca è certamente autentica, secondo i prodi dei giornalisti italiani che fanno informazione e non propaganda. E qui viene subito spontaneo andare su un tema direttamente connesso con il diritto democratico di censurare facendo informazione e non propaganda, il tema delle democrazie verso autocrazie. Cos'è democrazia? forma di governo in cui il potere viene esercitato dal popolo tramite rappresentanti liberamente eletti, ovvero struttura ideale di governo di una società che si fonda sul principio della sovranità popolare, sulla garanzia delle libertà e su di una concezione egualitaria dei diritti civili, politici e sociali dei cittadini. Si dice il vocabolario partendo dal significato etimologico di democrazia, e la democrazia si realizzerebbe con il suffragio universale attraverso il quale il popolo esprimerebbe la sua libera volontà. Ovviamente per gli occidentali le elezioni che si svolgono nei loro rispettivi paesi sono tutte regolari e prive di broli, mentre quelle che si svolgono nel resto del mondo, a partire da quelle che si svolgono in Russia, sono condizionate, quando non parodie. Allo svolgimento regolare del suffragio universale e dirimente per essere relazionati con il democratico occidente. Fatto salvo le interessate eccezioni tipo Arabia Saudita, lì il problema non si pone. Tra una partita a golf e una cena a base di pasta e fagioli è legittimo per i filantropi americani far affari con gli emiri e chi se ne frega del portato democratico. Ma a parte questo, come si può sostenere essere libera un'elezione presidenziale americana se il candidato non ha milioni di dollari da mettere sul tavolo per conquistare la Casa Bianca? Secondo voi, a cosa servono quei milioni di dollari? Prendete Biden alle ultime elezioni. Per la sua campagna elettorale ha messo in campo con il suo comitato elettorale 531 milioni di dollari e da fuori sono arrivati altri 253 milioni di dollari di finanziamenti per un totale di 784,3 milioni di dollari. Il democratico presidente ha speso direttamente 136,8 milioni di social e i suoi supporter hanno aggiunto altri 44,4 milioni per un totale di 181,2 milioni di dollari. Hanno investito su di lui Alphabet, la holding che controlla Google, Bill Gates con la sua Microsoft e molte altre imprese, ma il suo maggior finanziatore è stato un gruppo del lobbying fondato da una quindicina di anni fa da uno dei cervelli dell'amministrazione di Bill Clinton, Eric Kessler, e Arabella Advisors, che attraverso la controllata 1630 Fund ha supportato Biden con 18,9 milioni di dollari. Fra i grandi finanziatori, anche hedge fund come Paloma Partners e Euclidean Capital di James Simmons con altri 7 milioni di dollari. Non che Trump ne abbia spesi molto meno. Sta di fatto che nella più grande libera democrazia del mondo, se non sei miliardario e non hai dalla tua le varie interesse e lobby con Piffero che puoi democraticamente diventare presidente e quindi a cascata tirati dietro i vari parlamentari. Nonché nel resto dell'Occidente e quindi in Europa le cose stiano molto diversamente. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.